Ciao a tutti e benvenuti o bentornati a questo nuovo appuntamento di Volontariando 2.0, un programma dove cerchiamo di promuovere l'attività di volontariato parlando direttamente con le associazioni del territorio. Anche se quest'anno abbiamo deciso di fare un focus su una questione che dovrebbe avere risalto non solamente su Radio Incontri, ma di cui dovrebbero occuparsi anche i grandi media, che spesso e volentieri preferiscono accendere i riflettori su altre questioni, oscurando talvolta situazioni ben più gravi e che ci possono riguardare molto da vicino. Quest'anno, come avete avuto modo di ascoltare anche nella prima puntata, abbiamo deciso di parlare di una figura chiave del volontariato e dei missionari. Stiamo parlando di Padre Daniele Moschetti, un missionario comboniano che da anni è attivo nel territorio del Sud Sudan, oltre ad essere rappresentante dei missionari al Parlamento degli Stati Uniti d'America e alla Commissione delle Nazioni Unite per la Pace. Abbiamo avuto modo di incontrare Padre Daniele durante la presentazione del suo ultimo libro intitolato Sud Sudan, il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità. Un libro che lo ha portato in giro per l'Italia, facendo conoscere a tutti una realtà di cui si parla veramente poco, interagendo con gruppi, associazioni di tutto lo stivale. La sua testimonianza ci ha portato a parlare di lui, della sua storia, di quello che ha fatto, ma ci dà lo spunto anche per parlare di tutto ciò che accade all'interno del Sud Sudan, come abbiamo già fatto nella prima puntata, dove abbiamo fatto fondamentalmente un'infarinatura generale di tutto ciò che significa l'attività missionaria. Ma state tranquilli che approfondiremo anche il tema delle migrazioni, dei paesi interessati all'Africa e di chi ha preceduto Padre Daniele, come molti altri, nell'attività missionaria in quei posti, dove non finiremo mai di ripeterlo, la Chiesa rimane l'ultimo barlume di speranza a cui aggrapparsi. Potete ascoltarci su Radio Incontri, sulle frequenze 88.4 o 92.8, oppure sul sito www.radioincontri.org, dove potete rimanere sempre aggiornati e anche riascoltare le puntate precedenti. Seguiteci inoltre sulle pagine Facebook per essere sempre aggiornati. Oggi, ancora una volta, parleremo del percorso di Padre Daniele Moschetti. Faremo un approfondimento sul suo ruolo all'interno dell'ONU. Inoltre, parleremo di immigrazione, un fenomeno molto sentito, specialmente in Italia, un argomento spinoso. Ma siamo sicuri di sapere bene come funziona e soprattutto di sapere quanti effettivamente giungono sulle nostre coste? Restate sintonizzati su Radio Incontri per conoscere questa realtà, che per qualcuno è territorio inesplorato. Ma speriamo che non rimanga così. Speriamo di accendere una luce su questi argomenti, che non sono per nulla scontati. Popoli in nazioni come il Congo, il Ruanda, lo stesso Sud Sudan, l'Eritrea e tante altre parti del mondo stanno cercando di far sentire la propria voce. Un grido disperato che non può lasciarci indifferenti, ma che dovrebbe portarci a fare gruppo, a creare una rete di solidarietà. Creare qualcosa che ci unisca sempre di più per evitare il provincialismo, il campanilismo, combattere l'ignoranza e andare oltre le barriere, oltre i muri, per capire davvero che l'unione fa la forza, perché siamo sulla stessa barca e certe cose non possiamo ignorarle.
Chicho, 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 ch
Abbiamo già parlato della vita di Padre Daniele, prima di diventare missionario. Era il 1988. Lavorava in un'azienda e tutte le comodità che una persona comune potesse desiderare. Una vita normale, insomma, come quella di tanti altri. Finché una voce dentro di lui inizia a farsi sentire, sempre più insistentemente. Finché non decide di abbandonare la sicurezza di un lavoro stabile, l'amore di una donna e di tutti quegli oggetti, quelle abitudini che una vita regolare gli aveva regalato. Non era ancora sicuro se il suo impegno si sarebbe concretizzato in un impegno civile o religioso. Senz'altro però era chiaro dentro di sé che la sua strada era quella di impegnarsi per aiutare i più poveri, i più disagiati, quelli che una casa, un'automobile o solamente un pasto al giorno potevano solamente immaginarlo. Decide quindi di schierarsi dalla parte degli emarginati, dei dimenticati, degli ultimi. Da ragazzino, i suoi genitori non hanno potuto garantirgli un'istruzione adeguata. Perciò si vede costretto a lavorare sin da giovanissimo. A 19 anni si allontana completamente dal mondo ecclesiastico, in quanto le sue domande non riuscivano a trovare risposta, nonostante provenisse da una famiglia che non gli aveva fatto di certo mancare i valori e gli esempi di fede. La sua fede, invece, vacillava. Dopo aver intrapreso la carriera militare, torna a casa e tra lavoro e scuola serale prosegue la sua vita, fino all'incontro che lo cambierà per sempre. Stiamo parlando dell'incontro con l'associazione Mani Tese, un'organizzazione di Milano che tuttora si batte per i diritti dell'Africa e dell'America Latina. Questo incontro con Mani Tese lo porterà ad Andria, in provincia di Bari, nel quartiere di San Valentino. Lì conosce un prete a detta sua molto particolare. Il suo nome è Don Vito Mira Capillo, diocesano di Bari, che era anche un fidei donum.
Wow.
Anche la storia di questo prete merita di essere accennata. Il sacerdote era arrivato a Pernambuco, in Brasile, nel 1975. 5 anni dopo, nel 1980, fu espulso per essersi schierato dalla parte dei braccianti sfruttati dai latifondisti. Viene espulso dal presidente João Figueiredo, dato che lo straniero non poteva esercitare attività di natura politica né immischiarsi direttamente o indirettamente negli affari pubblici del Brasile. Anche se la Chiesa brasiliana provò a difendere il prete pugliese, colpevole di aver lottato per i diritti dei suoi parrocchiani. Soltanto nel 1993, 8 anni dopo la fine della dittatura, gli fu revocato il divieto di mettere piede in Brasile. E solo nel 2011 la presidente Dilma Rousseff ha concesso l'autorizzazione permanente per tornare a vivere nel paese latinoamericano. Venne mandato come missionario in Brasile appena ordinato prete nel 1974, più precisamente a Ribeiro, nello stato del Pernambuco, un posto che all'epoca ospitava ben 45.000 persone e tra quelle solo un migliaio potevano vantare di condurre una vita agiata. Il resto della popolazione subiva sfruttamenti da parte delle multinazionali, facendoli lavorare per 16 ore al giorno e per pochi centesimi. Don Vito racconta inoltre che la maggioranza della popolazione era completamente indifesa ed erano in molti a finire in carcere, a essere malmenati o addirittura uccisi. Non era facile. Continuava a battezzare bambini che di lì a pochi giorni morivano per malnutrizione o perché non potevano curarsi. Uno scenario dove la fede di Don Vito è stata messa a dura prova, tanto che pensava di scappare, ma ci ripensò e decise di mettersi a disposizione di quelle persone che vivevano nella miseria. Iniziò quindi a sposare le loro cause, di riscattare i loro diritti, tutte cose che certamente il governo brasiliano non vedeva di buon occhio. Fu quindi che il governo, dal 1977, iniziò a mettere i bastoni tra le ruote a Don Vito Miracapillo e ai suoi parrocchiani. Interrompevano le celebrazioni, iniziò la persecuzione da parte dei latifondisti e le accuse di essere un sovversivo. Chi andava contro il potere doveva essere fatto tacere per sempre. Di lì a poco scattarono nei confronti di Don Vito interrogatori, arresti domiciliari e infine l'espulsione firmata dallo stesso presidente. Il giorno della partenza, migliaia e migliaia di persone, insieme ad altri vescovi, invasero l'aeroporto per mostrare la loro solidarietà. Ah, yeah, ah, yeah. Ah.
papiro che lurudo che dalla aye 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 aye.
Successivamente, Don Vito Miracapillo torna in Italia. Si fece assegnare una piccola parrocchia nella periferia di Andria, in provincia di Bari, dove cercò di occuparsi di quelli che venivano sostanzialmente definita come feccia, quindi disabili, prostitute, persone con disturbi e ancora tossici, senza tetto. Tutti quelli che erano finiti in un modo o nell'altro ai margini della società. Come qualcosa da nascondere, da non mostrare, ma sarebbe come nascondere la polvere sotto il tappeto, come chiudere gli occhi e fingere che certe situazioni non esistano. Sarebbe da ipocriti. Don Vito Miracapillo, invece, forte dell'importante esperienza vissuta in Brasile, insieme a loro, agli emarginati sociali, mise su una chiesa, un oratorio, luoghi d'incontro per dimostrare che ogni vita è grande e che merita di essere aiutata. La storia che abbiamo raccontato di Don Vito Miracapillo è una storia magari poco conosciuta, ma che lascia a bocca aperta, compreso il nostro padre Daniele, che all'epoca dell'incontro con Mani Tese e anche lo stesso Don Vito, era ancora alla ricerca della fede e di quelle risposte che la Chiesa, da cui si era allontanato, non aveva ancora risposto. Ciò che lo colpì in particolare nella testimonianza di Miracapillo fu quando, al momento di abbandonare il Brasile, i suoi collaboratori, e quelli che lo avevano seguito nella sua lotta contro i latifondisti e la dittatura, in aeroporto si stesero sulla pista per impedire il decollo dell'aereo. Nel cuore di padre Daniele non si era ancora fatta strada l'idea di diventare un missionario. Inizialmente ciò che lui cercava era quella fede che aveva perso, le risposte a quelle domande cui non riusciva a dare risposta, ma che si facevano sempre più insistenti. Una ricerca profonda di fede. Si appassionò all'Africa. Aveva intenzione di capirne i problemi, i disagi di questo continente, che per qualcuno poteva essere troppo lontano e diverso per comprenderne appieno le difficoltà, per capire cosa poteva fare nel suo piccolo, per cambiare, insomma, la situazione. Proseguì quindi la sua ricerca anche attraverso le testimonianze e le letture che riguardavano quello che oggi noi definiamo il terzo mondo, per capire chi effettivamente aveva in scacco il continente, quei popoli che venivano sfruttati per l'immensa ricchezza che offrivano quei posti. Padre Daniele Moschetti, dopo questa esperienza ad Andria e con l'associazione Mani Tese, tornò a casa con non pochi pensieri e riflessioni. Cercava un modo per integrare l'impegno per il Sud Sudan e riscattare quella voglia di giustizia. Cresceva in lui quella voglia di aiutare il prossimo in modo concreto, andando lui in prima persona a sensibilizzare chi queste storie non le aveva mai sentite. Ricominciò ad andare in chiesa, ricominciò ad andarci da solo. Stava dando spazio a quella voce dentro di sé, come se fosse stato lo stesso Dio a chiedere di farlo. Nella scoperta di noi stessi, infatti, siamo da soli. È un cammino che si può fare in solitaria, perché solamente noi stessi siamo in grado di guardarci dentro. Nessuno può aiutarci in questa lotta interna. Fece un campo di lavoro in Centrafrica, in una tribù africana, accompagnato da una decina tra ragazzi e ragazze, con lo stesso suo obiettivo. Costruirono una chiesa in questo villaggio attornato da una foresta, un posto non proprio ospitale, almeno per chi veniva da fuori. Questo obiettivo raggiunto da padre Daniele non fu che l'inizio di un percorso, di una strada che lo riporterà più volte in Africa. Fu così che diede un cambiamento drastico alla sua vita. Fece delle scelte importanti che potrebbero sembrare veramente difficili da intraprendere per una persona comune, ma nel cuore di padre Daniele era tutto fin troppo chiaro. Lasciò la sua ragazza e successivamente il lavoro in azienda. A questo punto era necessario formarsi completamente in modo da poter dare anima e corpo alla parola di Dio. Successivamente si spostò a Firenze per intraprendere 2 anni di formazione e il noviziato. Il tirocinio inoltre lo porterà da subito a lavorare in Africa, nelle baraccopoli, compresa quella di Kibera, la baraccopoli più grande di sempre. Tutto questo a fianco di Alex Zanotelli, un presbitero e missionario comboniano che ha preceduto padre Daniele nelle attività missionarie. Anche la figura di Alex Zanotelli merita di essere approfondita. Anche lui comboniano, proprio come padre Daniele. E anche lui ha trascorso una vita in Africa a fianco dei più bisognosi. Adesso la sua battaglia si svolge in Italia, più precisamente a Napoli, nel famoso Rione Sanità, famoso per le tristi vicende di spaccio di droga, di sparatorie e di degrado. Un posto dove la realtà supera di gran lunga le serie TV che trattano questi temi. Classe 1938, Alex Zanotelli, con un'infanzia trascorsa a Livo, in Val di Non, primo di 7 figli, a 11 anni decise di intraprendere la strada della teologia. Così andò a Trento, prima e successivamente in Cincinnati, negli Stati Uniti, a studiare appunto teologia. Nel 1964 viene ordinato sacerdote ed entra ufficialmente nell'ordine dei missionari comboniani del Cuore di Gesù. Da lì in poi l'incontro con l'Africa, la già citata Gorokocho e Nairobi, dove trascorre ben 11 anni tra le difficoltà delle baraccopoli. La sua presenza tra i popoli ai margini del Sud Sudan è mal vista dal governo sudanese, che nel 1973 gli nega il visto per farlo rientrare in Italia. Nel Sudan, Zanotelli ha predicato sì le parole del Vangelo e del Signore, ma le sue parole erano anche cariche di disprezzo e accusa nei confronti del governo sudanese e della situazione che stava vivendo quella nazione, che si trovava nel pieno di una guerra civile che non ha risparmiato vittime tra uomini, donne e bambini. Negli anni non ha mai smesso di far sentire la propria voce sul tema dell'immigrazione e più volte si è schierato contro alcune decisioni dell'Unione Europea per quanto riguarda il tema dell'accoglienza. Si è scagliato più volte contro i media in Italia, che sembrano quasi ignorare i problemi che ci sono in Africa. Secondo Zanotelli, uno sguardo verso il continente nero aiuterebbe senz'altro a capire meglio certi fenomeni come le migrazioni. Un accorato appello a non voltarsi dall'altra parte per capire che ciò che stiamo ignorando oggi ce lo ritroveremo di fronte un domani e non potremo scappare. Un'altra curiosità degna di nota è che oltre ad essere mal visto dal governo sudanese, una parte della curia romana lo rimproverò di officiare messe che attingevano agli usi e ai costumi africani. Le sue prediche, infatti, erano vere e proprie denunce contro le ingiustizie e metteva sotto accusa i responsabili del governo e dell'amministrazione che erano corrotti, che intascavano i fondi destinati allo sviluppo, sia locali sia proventi da aiuti internazionali. Nel 1978 Alex Zanotelli diventa direttore di una rivista chiamata Nigrizia, una rivista che era anche una sorta di bollettino delle attività dell'Ordine dei Missionari. Potete consultare anche il sito www.nigrizia.it per avere maggiori dettagli su questa rivista che tuttora è attiva. Zanotelli, una volta diventato direttore nel 78, si sforza di valorizzare e far conoscere le teologie delle giovani chiese del terzo mondo, come la teologia della liberazione, la teologia nera, la teologia africana e anche quella asiatica. Afferma che una nuova idea di missione, contestando quella tradizione che si basava sull'esportazione di mezzi, capitali e cultura occidentali, senza però valorizzare la cultura del luogo. Per una decina di anni, Zanotelli prende posizioni sempre più precise e, rivolgendosi all'opinione pubblica italiana, affronta ad esempio temi come quelli del commercio delle armi, della cooperazione allo sviluppo o addirittura dell'apartheid sudafricano. Nel 1985 diventa uno dei fondatori di un'associazione nazionale di volontariato, i Beati, i Costruttori di Pace, che ha come obiettivo la sensibilizzazione della società moderna circa la necessità del disarmo e il rifiuto della guerra vista come una nuova e più moderna forma di imperialismo. Successivamente la sua avventura alla direzione della rivista Nigrizia si interrompe su richiesta di esponenti politici e vaticani. Le sue denunce presero di mira esponenti di primo piano della classe politica di allora, da Andreotti a Spadolini, passando per Craxi. Ciò portò ad un attacco diretto alla sua persona e alle sue iniziative. Attualmente, Alex Zanotelli vive nel quartiere Sanità di Napoli, uno dei simboli del degrado sociale, ma anche della possibilità di rinascita del nostro paese. In un contesto diverso, come a Gorogocio, ha un solo obiettivo di fondo: aiutare la gente a rialzarsi e a riacquistare fiducia. Grazie a lui sono nati alcuni comitati in Campania, i quali, basandosi sul principio della cosiddetta cittadinanza attiva, si mobilita sulla base di valori di pace, di non violenza, di solidarietà umana e di antimilitarismo, della tutela dei diritti dell'essere umano, tra i quali in primo luogo la salute e l'ambiente.
Movement of your people. Oh yeah.
Padre Daniele Moschetti ha avuto il piacere di conoscere persone di questo calibro come Alex Zanotelli, di cui vi abbiamo accennato una breve biografia. Ma torniamo a Padre Daniele e alla sua esperienza in Kenya, a Korogocho, la più grande baraccopoli del Kenya. Padre Daniele si innamora tra virgolette di quel posto, che per qualcuno altro invece equivale all'inferno in terra. Per lui l'esperienza delle baraccopoli diventa un vero e proprio laboratorio. Combatte la criminalità, la povertà e la violenza con la condivisione che viene ricambiata dagli abitanti delle baraccopoli. Una vera e propria scuola di vita. Aveva messo in pratica tutti quei valori che aveva appreso durante la sua formazione, in quella confusione di lamiere, scarti e cartone dove venivano versate tonnellate e tonnellate di rifiuti, liquami che successivamente diventavano fumi tossici, che gli abitanti delle baraccopoli inevitabilmente esalavano, fino a morire. In situazioni del genere si cerca di fare gruppo, e Padre Daniele questo lo sapeva bene. Non era solo nelle baraccopoli. Padre Daniele, durante la presentazione del suo ultimo libro, ricorda Gino Filippini, un laico che ha speso la sua intera vita in Africa. 40 anni dedicati all'Africa e agli africani. In Ruanda, in Congo, Tanzania, Burundi e in Kenya, proprio a Korogocho. Gino Filippini, missionario laico, ci lascia il 28 novembre 2008 all'età di 69 anni. I medici, 2 mesi prima, gli diagnosticarono un tumore polmonare, quello che tra i missionari a Korogocho, vicino alla gigantesca discarica di Dandora, è definita malattia professionale, provocata dalla polvere dell'amianto. Gino Filippini era un volontario, ma non appartenente ad alcuna organizzazione. Maturò fin da giovane il desiderio di spendere la sua vita come missionario laico in Africa. Dal 1972 al 1983 lavorò a fianco dei padri bianchi a Kiremba, in Burundi. Era il tempo del primo genocidio. In Ruanda, invece, qui dette inizio a un'esperienza di inserimento missionario nel mondo rurale. Dal 1983 al 92, Gino Filippini seguì vari progetti che puntavano all'autosufficienza economica delle comunità con cui lavorò in Congo, Uganda e Tanzania. In Kenya arrivò nel 1994. Inizialmente non fu molto entusiasta di buttarsi tra le baraccopoli, ma successivamente tornò a Nairobi dopo una pausa in Italia tra preghiera e riflessione e iniziò a vivere con la comunità comboniana presso la chiesa di St. John, all'interno di Korogocho. In quella baraccopoli visse gli ultimi 15 anni della sua vita. A Korogocho diede vita al Mukuru Recycling Project, un progetto per un sistematico riciclo di materiale di scarto. Divenne anche il punto di riferimento di altri missionari laici. La discarica trasformò la sua vita, ma ne causò anche la morte. Come Padre Daniele Moschetti e tutti gli altri missionari, Gino Filippini si impegnò con le prostitute, i ragazzi di strada, in discarica, con gli alcolisti e i malati di AIDS e infine nelle scuole con il progetto Education for Life. Era rimasto colpito dall'epidemia di AIDS. Decise di impegnarsi quindi ad aiutare i giovani a capire il pericolo che stavano correndo. Decise anche che doveva dedicarsi alla prevenzione. Nel 2001 rimase per un periodo l'unico missionario presente a Korogocho. Così tutti a chiedergli come faceva a stare da solo a Korogocho. La sua risposta era sempre la stessa. Non sono solo. Sono in mezzo a 100.000 persone. A volte noi bianchi non vediamo che noi stessi. Gli altri è come se non esistessero. A Korogocho noi missionari siamo ospiti di una comunità che ci accoglie e in fondo siamo solo comparse. Rimaniamo qualche anno, a differenza dei baraccati che ci stanno tutta la vita. quella di Gino Filippini, è un'altra testimonianza di amore per l'Africa. Un'intera vita spesa tra i popoli, tra i calpestati e gli sfruttati, diventando un perfetto esempio di missionario laico, innamorato del Vangelo e della parola di Dio, che ha messo in pratica fino alla fine.
Africa, Africa, yeah. Africa, 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 yeah. Africa, Africa,
Africa, Africa,
yeah. Africa, Africa.
Siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Volontariando 2.0, una versione, ribadisco, diversa rispetto alle altre, perché quest'anno abbiamo deciso di soffermarci sulla figura di Padre Daniele Moschetti, un comboniano impegnato in Africa, più precisamente nel Sud Sudan. Un posto, come avete avuto modo di ascoltare anche grazie alla nostra trasmissione, succedono cose di cui però spesso siamo all'oscuro. Come avete avuto modo di notare, Padre Daniele Moschetti è il centro della nostra trasmissione, ma abbiamo voluto dare importanza anche alle altre figure di rilievo all'interno dell'attività missionaria e siamo sicuri che ciò possa aver fatto piacere, almeno ad alcuni di voi, perché queste storie meritano di essere raccontate. Io vi invito comunque a leggere i libri pubblicati da Padre Daniele Moschetti perché meritano e ci permettono di entrare ancora più nel vivo delle vicende a cui abbiamo fatto e a cui faremo riferimento nel corso di queste puntate di Volontariando 2.0, dedicato all'attività missionaria e a Padre Daniele Moschetti. Un saluto alla regia e quindi anche ad Andrea Capecchi, un saluto particolare a Paolo Merlo, che alla fine di queste puntate spero di poter intervistare, perché sono convinto che anche lui abbia in serbo per noi diversi aneddoti riguardante l'attività missionaria. Vi ricordo che potete ascoltarci sul sito www.radioincontri.org in diretta streaming. Inoltre, sempre sul sito, potete recuperare le puntate precedenti. Potete anche ascoltarci in FM sulle frequenze 88.4 e 92.8, il lunedì dalle 10 alle 11 e in replica il sabato dalle 16 alle 17. Un saluto dal sottoscritto Angelo Santorelli, che vi invita a risintonizzarvi la prossima settimana sulle frequenze 88.4 e 92.8.